Bentornati a Dei di Pietra, il programma di Radiorama Sound in cui andremo ad esplorare il mondo delle statuette prenuragiche rappresentative della Dea Madre e di altre divinità e figure. Come sempre siamo in onda ogni mercoledì dalle 13:30. Io vi ricordo le frequenze dell'emittente 88 FM e 98 FM. E vi ricordo anche la presenza della sezione podcast sul sito dell'emittente, dove potrete andare a consultare, ad ascoltare i vecchi episodi, quelli che magari non siete riusciti ad ascoltare in diretta. Bene, nella scorsa puntata abbiamo avuto modo di trattare in maniera approfondita di alcuni dettagli di queste statuine, citandone anche alcuni esempi. Abbiamo parlato anche delle correlazioni con quelle prodotte da le altre culture europee, al di là del Mediterraneo, come quelle della cultura greca. E oggi proseguiamo questo percorso parlando di altri ritrovamenti sardi, dei loro collegamenti e delle loro caratteristiche stilistiche. Dunque, le statuette di Perfugas e Decimo Puzzu presentano una serie di caratteristiche distintive che meritano un'analisi dettagliata. Entrambe mostrano una testa cilindrica smontata. Una testa cilindrica sormontata da un polos, la tiara di cui abbiamo parlato ampiamente nella puntata 5. Entrambe presentano una testa, appunto, che indossa questo copricapo che rimanda al divino, che risulta essere più pronunciato nel caso dell'idolo di Decimo Puzzu. Il volto stilizzato con tratti a T differisce per forma, quadrangolare nella figura di Perfugas e trapezoidale in quella di Decimo Puzzu. Gli occhi, resi con incisioni orizzontali, se vi ricordate nella sesta puntata abbiamo parlato proprio di come venivano rappresentati gli occhi, ma anche gli altri tratti del corpo come il naso e la bocca. Comunque, in queste statuette gli occhi sono resi con incisioni orizzontali, sono più piccoli rispetto ad alcuni altri idoletti, mentre invece il naso a pilastro ha il dorso arcuato e le gote sono gonfie, così come il mento che risulta essere sporgente sotto una bocca sottile e breve, tagliata orizzontalmente. La struttura inferiore del corpo evidenzia un blocco volumetrico simile tra le due statuine, con cosce e gambe modellate come segmenti sferici. Tuttavia, il solco divisorio è più marcato nell'idolo, in un idolo, ritrovato a, Meana Sardo. Quest'ultimo mostra anche un sedere più prorompente e prominente, terminante in piccoli piedi embrionali lisci. Al contrario, la figura che stiamo trattando di Decimo Puzzu ha i piedi con dita rappresentate a pettine. In entrambe le figure le braccia sono robuste e polpose, con mani anch'esse stilizzate a pettine, mentre il busto appare rigonfio. Nell'idolo di Meana Sardo appare liscio e decorato. Scusatemi, oggi abbiamo un po' di confusione con i documenti. Comunque, appare liscio nell'idolo di Meana Sardo e decorato invece in quello ritrovato a Decimo Puzzu con sottili graffiature a doppio cerchio concentriche che rappresentano il seno. Quest'ultima è l'unica statuetta tra le figure adipose sarde a includere tale dettaglio. Pur avendo connotati locali, la dea di Decimo Puzzu è scolpita in alabastro, un materiale non presente in Sardegna, e presenta similitudini con figurine mediterranee, greco-continentali, danubiane e anatoliche, Un confronto interessante è offerto da un idolo femminile in pietra del Neolitico di Gortina, a Creta, che condivide il motivo delle braccia incrociate sul petto e la modellazione della zona pelvica e degli arti inferiori. Analoghe affinità si riscontrano con una statuetta in calcare duro ritrovata a Sparta e datata al Neolitico antico, che riproduce le braccia ripiegate orizzontalmente sul busto e mani con dita a pettine, un motivo ripreso anche nei piedi. Una seconda statuetta in calcare duro, proveniente sempre da Sparta, di simile stile ed epoca, è paragonabile per la modellazione dal ventre agli arti inferiori, privi di piedi e terminanti a taglionetto. Troviamo anche un'altra figura proveniente sempre dalla stessa località e anch'essa databile al Neolitico, che ripropone le braccia incrociate. Inoltre, un altro esempio è un idolo marmoreo, sempre dalle forme esacerbate, proveniente da Macri, databile al periodo del Protosesclo. In ambito danubiano, una statuetta fittile dipinta rinvenuta nel santuario di Poduri dell'Al-Ghindariu, in Moldavia orientale, è datata al periodo iniziale di Kukuteni, quindi 4800-4600 a.C., condivide elementi come l'opulenza delle forme, la posizione seduta e il grande fondoschiena, le pelvi triangolari, le cosce rigonfie e le gambe rastremate verso i piedi con dita a pettine. Simili statuette non decorate provengono dal santuario di Sabatinica II nella valle del Bug meridionale in Ucraina occidentale, risalente anch'esso al primo periodo Kukuteni Tripolie, quindi sempre 4800-4600 a.C. Infine, per i confronti anatolici, è rilevante la figura femminile marmorea di Beyec Sultan, probabilmente del tardo neolitico, che mostra una sorprendente somiglianza con la dea di Decimopuzu. Lo stile delle mani con dita pettine ricorre anche in numerose figurine della Grecia e delle Cicladi, databili tra il Neolitico e il Cicladico antico. Poi abbiamo anche un bellissimo esemplare artefatto di Perfugat. Questa statuetta si distingue non solo per la coerenza stilistica all'interno del genere a cui appartiene, ma soprattutto per la sua eccezionalità tra le figurine femminili pingui sarde. Essa è raffigurata in una posizione seduta, incarnata con intensità simbolica, il ruolo che la definisce. Nella quinta puntata, due puntate fa, abbiamo trattato delle posizioni in cui sono presenti queste divinità, di come sono raffigurate, quindi abbiamo visto che possono essere accosciate o sedute con il ventre rigonfio, che suggerisce una figura incinta, abbiamo visto statuette disposte in una posa partoriente, addirittura con il neonato al seno, intente o prossime all'allattamento. Poi abbiamo visto anche un'altra figura molto interessante che si presenta con il capo rivolto al cielo e che quindi suggerisce il collegamento tra la statuetta e il simbolo che rappresenta come entità metafisico, nel senso che è come dea che viene dal cosmo e che quindi va oltre la vita stessa. E diciamo che questa è la parte più religiosa di queste statuette. Comunque, la statuetta di Perfuga si incarna con intensità simbolica il ruolo che la definisce, perché la dea è raffigurata mentre tiene un bambino in grembo, stretto con entrambe le braccia. Il piccolo è rappresentato adagiato di traverso rispetto al corpo materno per così nutrirsi, diciamo, del seno sinistro, sottolineando appunto il tema della nutrizione. Abbiamo visto figura di dea madre come prosperità, fertilità e anche abbondanza, e quindi ovviamente anche nutrizione. Rappresentazione la identifica come nutrice, un archetipo comune a statuette contemporanee provenienti da diverse aree del Mediterraneo, ma anche dei Balcani e dell'Ellade, se non inoltre anche della regione danubiana dell'Asia Minore. Quindi potete vedere che rimarchiamo ancora la grandissima diffusione di questo tipo di raffigurazioni. Dunque, un significativo confronto tra tipi di statuine lo possiamo fare grazie a una splendida figura, una figurina che viene definita tavoletta proveniente dalla necropoli di Cipro a Gia Paraschevi, datata tra il 2300 e il 2000 a.C. Qui il bambino è avvolto in un sacco da cui emerge solo il volto e la coppia divina potrebbe rappresentare un legame simbolico simile. In contesto analogo, la statuina fittile di madre e figlio di Rast, appartenente alla cultura divinca, è la cosiddetta Madonna di Gradac, proveniente dalla Valle Morava, una regione della Jugoslavia meridionale, o meglio, oggi sarebbe più appropriato dire della Serbia. Comunque, Valle Morava, che riguarda appunto il fiume serbo e insomma quella regione lì, questa Madonna di Gradac mostra, sia la Madonna di Gradac sia la statuina di madre con figlio, mostrano la madre nell'atto di allattare con il seno destro. Quest'ultima statuetta serba è datata intorno al 5000 a.C. e esibisce braccia robuste, possenti e mani stilizzate sempre a pettine, quindi con le dita rappresentate in maniera longilinea, una attaccata all'altra. Questa è un'altra delle caratteristiche che la accomunano alla figura della dea di Perfugas. È chiaro che l'atto del nutrimento è enfatizzato non solo ovviamente dalla presenza del bambino, ma anche dal seno che è rappresentato in maniera più gonfia, diciamo. In Grecia la dea con bambino in marmo di Patrisia, ritrovata ad Atene, risalente al Neolitico antico, condivide l'impianto tozzo e le membra pingui e sferoidali. Simili affinità si trovano in un gruppo fittile di Xagli in Tessaglia, contemporaneo all'idolo di Patrisia. Un altro esempio celebre è la coppia madre-figlio in terracotta di Acilar, a sua volta rappresentante una versione del tema materno. Ritornando alla Sardegna, la statuina ritrovata con Caillonis ripropone la postura con braccia ripiegate sul busto, come per quanto avviene nell'idolo di Decimo Puzzu. Tuttavia, il petto in quest'ultima è più ampio e meno prominente, mentre le braccia, prive di mani definite, si collegano orizzontalmente come nei tipi cicladici di Plastiras, appartenenti al periodo del 3200-2700 a.C. Più simile nella modellazione del triangolo inguinale e degli arti inferiori è la statuina di Sukhunjau de Marcu, che presenta una marcata solcatura divisoria. Da questa parte la statuina è sarde, è di particolare interesse il trattamento dei piedi della figura di Concailonis, sagomati a spatola, e sono separati nettamente dalle cosce con un'incisione a uncino. Inoltre hanno dita ben definite, da brevi tacchi angolari. Una tecnica analoga appunto nella rappresentazione delle dita compare in un idolo in calcare proveniente dall'Anatolia, anch'esso datato tra il V e il IV millennio a.C. Siamo quindi nel Neolitico. E quest'idolo presenta delle somiglianze anche nel modello del triangolo pubico e negli arti inferiori appiattiti alla base. Una soluzione simile per le dita dei piedi, inoltre, si può osservare anche in una figurina in terracotta del Neolitico antico, di Cheronea. Restando sempre in Sardegna, il frammento di idoletto in argilla ritrovato a Monte d'Accoddi rappresenta una figura seduta a terra con busto cilindrico e arti inferiori ovoidali, simile a idoli neolitici rinvenuti nella stessa Creta, nel sesto strato sotto il palazzo di Cnosso, località di studi appunto di Creta, di studi archeologici. Per il modellato dei glutei, un riscontro si trova in una statuetta fittile decorata con linee nere di Trifesti, a Iasi, in Romania, della fase di Cucuteni 3800-3600 a.C. Quindi, come potete vedere, i collegamenti sono continui tra le produzioni artistiche della Sardegna di quel periodo, i ritrovamenti che oggi possiamo studiare e ammirare, e le produzioni artistiche, i ritrovamenti che sono stati effettuati in gran parte dell'Europa. Inoltre, la stessa forma dei glutei è riscontrabile anche in un amuleto che appunto riproduce quella parte del corpo e che è stato rinvenuto nella sala decorata con spirali rosse di Al-Saflieni a Malta. Infine la statuina di Kukuru Arrheus, pur condividendo la posizione seduta e la robustezza plastica dei glutei pingui con le figure precedenti, si distingue per il braccio destro ripiegato verso l'addome e le gambe leggermente divaricate, così come un'altra connotazione che la distingue è quella di presentare un ventre prominente con l'ombelico in rilievo. Dobbiamo dire che è da notare una importante somiglianza tra questa statuina e una figura femminile dell'antico Neolitico, quindi 6000-5000 a.C., ritrovata a Catal Uyuk. I nomi sono particolarmente difficili da pronunciare. Comunque, in questo ritrovamento è rappresentata la dea intenta nel toccare il seno destro con una mano e invece con l'altra si sfiora la coscia, anzi, in realtà è proprio dire che è poggiata sulla coscia. Io adesso ho i ritrovamenti davanti, quindi per me è facile ammirarli. Vi consiglio comunque di andare a cercare i riscontri fotografici per capire meglio le differenze e le similitudini che intercorrono tra tutti questi ritrovamenti. Comunque, abbiamo riaperto un discorso interessante perché riprendiamo una delle pose di cui abbiamo trattato, in cui viene spesso rappresentata la dea madre, che è quella della dea gravida, quasi intenta a partorire. Insomma, abbiamo parlato del ventre rigonfio con l'ombelico in rilievo, dei seni. Comunque, l'iconografia della dea gravida è un evidente simbolo di fertilità e di capacità di generare la vita, che ricordiamo nelle credenze antiche era una caratteristica e una peculiarità prettamente femminile, in quanto non capendo pienamente il funzionamento del concepimento, si supponeva che fosse solo una prerogativa femminile quella di generare la vita e poi di partorire, ovviamente. Dunque, queste caratteristiche di generazione della vita e di capacità di produrre la vita sono ritrovabili anche sempre negli idoli opulenti della Tessaglia, appartenenti anch'essi al Neolitico antico, cioè 6300-5800 a.C. È un po' difficile, me ne rendo conto, tenere a mente tutte le datazioni, anche perché passiamo da periodi a periodi costantemente, e quindi è difficile cercare di insomma reintegrare, di tenere a mente l'età di cui stiamo parlando. Per questo motivo ve lo ripeto. Anche queste statuine della Tessaglia sono raffigurate con le mani sul ventre rigonfio. Dunque, da Cucuruzarius proviene anche una straordinaria statuetta in argilla, anche se oggi purtroppo questo manufatto ci rimane un po' in degrado. In sostanza la sua non è completamente integra, anzi ci sono delle gravi frammentazioni. E questa figura mostra, dipinge una dea partoriente con un'importante intensità simbolica. Essa è infatti rappresentata in ginocchio, con i piedi rivolti all'interno e incrociati, e la statuetta mostra in maniera evidente la dea nell'atto di partorire, di effettivamente proprio espellere fuori il nascituro, visibile, che quindi è stato proprio scolpito, visibile tra le cosce largamente aperte come una protuberanza conica dalla punta tondeggiante. È un evidente richiamo al parto, più evidente di così non si può. Questa particolare posizione, presa dalla statuina di Cucuruzarius con i piedi piegati e le punte ricurve all'interno, evoca una connessione stilistica, seppur non diretta, con antiche statuine paleolitiche ritrovate nel territorio francese. Tra queste sicuramente la figura di Toursac, ritrovata nella valle della Vézère, che rappresenta una donna con una sporgenza conica visibile nella zona appunto pelvica, quindi la stessa, sostanzialmente la stessa immagine. Una delle rappresentazioni più celebri della dea madre mediterranea, seduta su un trono affiancato da animali simbolici, è la figura del santuario di Catalayuk, o Yuk, in Anatolia, che è risalente al secondo livello del Neolitico antico. In questa scena, tra le gambe della dea emerge la testa di un neonato, rendendo la scultura una delle prime manifestazioni conosciute del trono del parto. Un'analoga rappresentazione appare anche in un frammento di dea corpulenta, sempre su un trono di animali, proveniente dalla Romania. Legato alla cultura vinca, databile al 5000 a.C. Dunque, come abbiamo detto, quella delle figure pinguini volumetriche è un sottogenere in cui sono racchiuse tantissimi ritrovamenti, tantissimi artefatti. Ciononostante, è importante dire anche che non si tratta dell'unico stile in cui vengono trovate queste statuine. Nel corso, non solo di questa in cui iniziamo ad accennarne, ma anche delle prossime puntate avremo modo di esplorare queste altre tipologie di ritrovamenti. Alcune statuine, per esempio in marmo in osso, che sono diverse da quelle volumetriche, contengono comunque alcune affinità con le stesse, pur non avendo la stessa, diciamo, esuberanza delle statuette steatopigiche, cioè quelle effettivamente opulente dal corpo ricco di curve esagerate. Queste opere condividono una marcata modellazione del triangolo pubico dalle cosce e dei glutei. Tuttavia, il resto del corpo presenta proporzioni più armoniche. Per esempio, il busto rettangolare è leggermente pronunciato e le braccia delineate in rilievo terminano con mani stilizzate, in cui il dettaglio delle dita a pettine è visibile solo in alcune. Il restringimento del busto sopra le anche crea una sorta di corpetto naturale, insomma, comunque dei fianchi enfatizzati da una vita molto più ristretta, che risultano appunto particolarmente marcati. Le raffigurazioni dei piedi, sebbene siano abbozzate, mostrano una varietà di soluzioni tecniche e stilistiche. In alcune sono rappresentati con un semplice trattino trapezoidale, invece in altre appaiono staccati tra loro e dalle gambe, con i piedi che sporgono lateralmente a forma appuntita. Il trattamento stilistico dei volti segue il canonico schema T, di cui abbiamo avuto modo di parlare abbastanza dettagliatamente nella quinta puntata, caratterizzato da un naso a pilastro prominente e anche da incisioni che rappresentano occhi e bocca, che comunque sono presenti nella maggior parte di queste statuine, anche se ne esistono dei ritrovamenti che mostrano la loro assenza. Sebbene queste statuine non trovino precisi corrispettivi formali al di fuori dell'isola, quindi stiamo parlando di statue che effettivamente sono esclusive del territorio sardo, alcune analogie con il profilo ovale e le estremità inferiori fornite o meno di piedi si riscontrano negli idoli detti alati in argilla della Bulgaria, datati alla metà del V millennio a.C., e in quelli della Moravia del tardo Cucuteni, databili al 3500 a.C. Diciamo che qui si inizia a interrompere quel rapporto di corrispondenza 1 a 1 che abbiamo. Praticamente di corrispondenza 1 a 1, perché poi con le dovute differenze che abbiamo esaminato, comunque quel rapporto appunto di similarità che abbiamo visto con le altre produzioni mediterranee ed europee, come per esempio abbiamo parlato della Serbia, dell'Ucraina e così via. Qui invece entriamo in un territorio in cui le peculiarità stilistiche si mostrano proprie della cultura sarda e della produzione sarda, e questo dunque le rende uniche e riconducibili esclusivamente a questo territorio, pur avendo visto le similarità di cui abbiamo già parlato. Comunque, tornando alle similarità. La stessa conformazione ovale degli arti inferiori, separata da una profonda solcatura verticale che mette in evidenza il triangolo pubico, come si osserva in alcune di queste statuine, per esempio, specialmente in una statuina rinvenuta nella grotta di Meana, si ritrova in una statuetta marmorea proveniente da Paros. Questo esemplare, appartenente al tipo Louros della fase della grotta del Pelos, è databile all'Alto Cicladico 2700 a.C. 3200 a.C. Sempre la statuetta ritrovata a Meana, con il petto definito dalle braccia in rilievo che si uniscono orizzontalmente sopra il triangolo pubico e con i piccoli piedi sporgenti ai lati, trova un'analogia in un idolo neolitico in marmo scoperto in una località sconosciuta, delle Cicladi. Pur considerando le differenze stilistiche, le variazioni delle proporzioni del corpo voluminoso, è interessante il confronto tra alcune di queste statuette, come tra quella della grotta di Meana e un noto idolo marmoreo proveniente dall'Attica. Questo confronto, sebbene distante, si basa su elementi continui come la forma cilindrica allungata della testa, le braccia piegate verso il petto con mani e dita stilizzate a pettine e il modellato morbido del triangolo pubico e delle anche. Possiamo continuare anche verso la strada dell'estrema stilizzazione, trattando di una statuetta ritrovata in un riparo sotto la roccia di Tatinu. In questa si riconosce una particolare stilizzazione. Di questa figura della Dea Madre, purtroppo sopravvive solo o un pezzo, cioè una testa cilindrica con un lungo viso marcato da naso e bocca e coperta chiaramente dal, come potete immaginare, dal polos. Il corpo è ridotto a un listello conico, arrotondato alla base, rappresentato esclusivamente gli arti inferiori. Questa soluzione stilistica si ritrova anche in altre statuine di tipo planare. Ecco, sul planare approfondiremo direttamente nella prossima puntata, l'ottava. Concludiamo parlando di un altro richiamo, perché questa statuetta di Tatino ha un richiamo verso un'antichissima scultura paleolitica ricavata, pensate, Suzzanna di Mammut, che raffigura appunto una figura stilizzata con una lunga testa conica e un collo da cui pendono grandi seni. Il resto del corpo, in questo esempio primitivo, è rappresentato da un bastoncino cilindrico rastremato e smussato alla base. Ultima da notare in questa categoria, no? In questa carrellata di statuine volumetriche, è sicuramente un importante bettilo antropomorfo femminile che proviene da Samandera. È uno straordinario manufatto che esprime la figura della dea madre attraverso la caratteristica testa troncoconica con viso allungato, definito dallo schema stilizzato a T, che ormai abbiamo imparato a conoscere praticamente a memoria, dagli occhi a mandorla incisi. Il capo, ovviamente, come potete immaginare, veste un polos, il segno della connessione divina. Bene, concludiamo con questo la settima puntata. Io vi aspetto chiaramente numerosi alla prossima, che andrà in onda come ogni settimana il mercoledì dalle 13:30 alle 14 sulle frequenze di Radiorama Sound 88 FM e 98 FM. Ci potete ascoltare anche con il DAB+, anche in streaming sul sito, dove trovate direttamente anche l'archivio podcast www.radioramasound.com/podcast, in cui potete ascoltare tutto quello che abbiamo già trasmesso e potete recuperare o rivisitare qualcosa che non vi è chiaro o che vi siete persi. Io vi ringrazio, vi aspetto la prossima settimana e vi auguro un buon proseguimento di giornata.